Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Terza puntata. In viaggio con il padre.
Dove siamo? Il convoglio sta attraversando lentamente un lungo ponte di ferro. Lo percepisco dal cigolio delle ruote sui binari e dal senso di vuoto vertiginoso che viene dal basso come una corrente di aria fredda. Il treno sta rallentando. Si è fermato. Da una fessura tra le assi del vagone riesco a vedere solo l'ombra delle travature di ferro del ponte, ma sento l'odore dell'acqua del fiume. Quell'odore intenso. E il flusso continuo dell'acqua mi ricorda un altro fiume. Quello della mia infanzia. Il Dniepr. Il maestoso corso d'acqua che scorre nella mia città natale, Kiev. Una volta quel fiume l'ho percorso su un battello a vapore con mio padre e la cara, cara, cara Mademoiselle Marie Cézelle, la mia governante francese. Quanti anni avevo? 7, 8. Era il 1910 o 11. Ero appena uscita da una brutta pertosse complicata dalla mia asma.
E così il medico ha trovato bene la bambina?
Sì.
Ne sarai contenta allora?
Certo, Leonid. Puoi spegnere quel sigaro, per favore.
Perché quell'umore, allora?
Ha consigliato di portare Irene in una stazione termale o in campagna per riprendersi.
Ottimo! Farà bene anche a te cambiare aria, cara. È stato un inverno così rigido.
Ma io non posso andare alle terme. Ho già una serie di appuntamenti con la sarta. Mi ha già fissato le date per le prove degli abiti della prossima stagione estiva.
E allora disdici gli appuntamenti. Te li fai dare per quando torni.
Sei pazzo! Non posso assolutamente muovermi da Kiev. La sarta mi sta già confezionando gli abiti. Sono tutti modelli nuovi, arrivati da Parigi. Li ha portati apposta per me.
Che differenza fa se li provi tra un paio di settimane? C'è ancora tempo prima che arrivi la stagione estiva.
Ma non capisci? Non voglio che quei modelli esclusivi finiscano addosso ad altre. È andata a Parigi apposta per me.
Tanto meglio, vuol dire che li terrà solo per te. Con tutto quello che mi costeranno.
Tu pensi solo a quello che costeranno? No, non mi ami. Non mi ami più.
Ah, ma sì che ti amo. Ti amo. Però devi andare con la bambina in una stazione termale. Basta. È più importante la salute di tua figlia o le tue ridicole novità parigine?
Ecco, lo vedi. Tu non mi ami. Vuoi più bene a quella mucciosa.
Aniushka.
Sei solo accecato dalla gelosia. Non vuoi altro che segregarmi tra quelle mummie di una noiosissima stazione termale, sotto la sorveglianza di quella mocciosa e della sua governante.
Oh.
No, mai, mai, piuttosto la morte. Oh, mi sento...
Aniushka!
Oddio, io svengo.
Anna! Anna! Dunia! La signora sta male, presto! I sali! Il dottore! No, mio caro, no, non fare così. Lo sai quanto ti amo.
No.
Su, riprenditi. Andrai dalla tua sarta, te lo prometto. Non voglio essere il tuo tiranno, il tuo aguzzino. No! Dunia! I sali, presto!
Vuoi ancora del dolce, Leonid?
No, mia cara, grazie. E ora, se mi permettete, devo consegnare qualcosa alla mia cara consorte e alla mia piccola Iroshka. Questo astuccio per Anna,
Con tutto il mio amore.
Oh, grazie.
E questa missiva per la mia cara figlia.
Grazie, papà. Oh, mio Dio. Oh, caro, caro, caro. Uno smeraldo stupendo. Guardate, guardate. Guarda, Eroshka. Guardi, Marie.
Oh, è un gioiello favoloso, vero, Eroshka?
Sì.
Ora la tua busta, piccola mia.
Che cos'è, papà?
È il biglietto per una crociera in prima classe sul vapore che naviga sul Dnieper. In mia compagnia.
Davvero?
Hai voglia di viaggiare con tuo padre, mia piccola Eroshka?
Sì, papà, sì. Io e te da soli.
E certo, noi due. Naturalmente verrà con noi anche Mademoiselle Marie. Mi farete compagnia nella stessa cabina.
Che viaggiamo da soli e poi con Zezella.
Merci, messie Nemiroschi. Sarà una crociera bellissima.
Devo fare un viaggio d'affari nella regione per conto della mia banca. Devo trattare l'acquisto di legname per scopi industriali, ferrovie, costruzioni. E così ho pensato di unire l'utile al dilettevole. Sicuramente, Eroshka, ti farà bene passare una settimana tra il fiume e la campagna.
Sì.
Respirerai aria molto più sana che non qui in città.
Una scelta davvero felice, Leonid. Grazie, marito mio.
Madre, per viaggiare in battello ho bisogno di un vestito alla marinara. Me lo devi far fare subito.
Non è assolutamente necessario. Porterai il tuo bellissimo vestitino scozzese con la mantellina di lino e il manicotto.
Ma no!
Quello che abbiamo acquistato a Londra.
No!
Non ho tempo per occuparmi anche dei tuoi abiti e dei tuoi capricci.
No, no, non lo voglio. Io voglio quello alla marinara. Io non posso viaggiare con un solo abito. Diglielo anche tu, papà.
Senti un po' questa sfacciata. Voglio. Lo sai che l'erba voglio non esiste neppure nel giardino dello zar? Leonid, cosa aspetti? Dai una bella lezione a questa maleducata.
Io non sono maleducata. Tu sei solo egoista, pensi solo alle tue cose. Io non esisto per te.
Su, Eroshka, andiamo nella tua stanza. Più tardi, quando ti sarai calmata, ne riparlerai con la mamma.
Madre, non mamma.
Eroshka!
Ecco da dove viene tutto questo odio nei miei confronti, vero, mademoiselle?
Adesso basta. Eroshka, vai subito in camera tua. E non ti rivolgere mai più così a tua madre.
Andiamo, Eroshka, con permesso.
Bella educazione le impartisce quella Marie.
Occupati del vestito alla marinara per nostra figlia. O mi riprendo immediatamente lo smeraldo che ti ho appena regalato.
Ridammelo! No! Oh, oh. Sì, sì, va bene. Mi occuperò del vestito della tua mucciosa.
Zezel, ha visto? La luna è grandissima stasera.
Sì, è un grande spettacolo.
Tutto il Dnieper diventava d'argento, come un manto di lupo nella steppa. Papà, è un indovinello. Chi ha scritto questa frase?
Facile, Eroshka. Nikolaj Gogol.
Bravo!
Non ricordo le volte che ti ho letto questo racconto.
Raccontamelo ancora, dai. Quando il diavolo si mette in tasca la luna, stasera c'è proprio la luna giusta, papà.
Però dopo andrai subito a dormire. Vero, Mademoiselle Marie?
Assolutamente, signore. E domani mattina dobbiamo svegliarci molto presto, Eroshka.
Va bene, promesso.
Allora, dunque, il diavolo si era impegnato a vendicarsi del fabbro del villaggio di Kanka.
Sì.
Il fabbro era anche un abile pittore e aveva dipinto nell'atrio della chiesa un grande affresco con San Pietro che, nel giorno del giudizio universale, caccia dall'inferno il demonio. Al diavolo però restava poco tempo per sfogare la propria collera sul fabbro, perché doveva ritornare agli inferi prima del sorgere del giorno.
Certo.
E così, per allungare la notte, quando vide apparire la luna in cielo, decise di nasconderla in tasca. Ma la luna era troppo calda e gli bruciava le dita. Tutto questo accadde sotto lo sguardo sbalordito dello scrivano comunale, che in piena notte stava uscendo dalla sua casa per scacciare i fumi dell'alcol. La vedi la luna nel cielo, mia piccola Iroshka? Guarda, guarda, proprio in questo momento sta uscendo da quella nuvola, la vedi? E saltella tra le mani bruciate del diavolo!
Che paura!
Adesso via, nonna!
Ma come? La storia non è mica finita!
È una storia molto lunga, ricordi? Perciò la continueremo domani sera, ancora qui, davanti alla luna. Ogni sera un pezzetto, come le novelle pubblicate sui giornali.
E va bene. Buonanotte, papà.
Coraggio, Iroshka! Domani ci aspetta una lunga gita in campagna sulla troika.
La troika costeggiava campi di frumento, di grano saraceno, di orzo e tagliava poi per stretti sentieri popolati di pini e di betulle. Mio padre, assorto nel suo lavoro, osservava tutto con molta attenzione, lamentandosi ad alta voce per il cattivo mantenimento di quelle foreste e per il pessimo sfruttamento di tutto quel tesoro da parte delle proprietà fondiarie e dello stato di miseria nella quale vivevano i contadini e la popolazione. E tutto questo, diceva, non poteva che lasciar presagire un futuro incerto, un sicuro disastro per il paese.
I viaggiatori del ponte inferiore stanno più scomodi di noi sul battello, però almeno si divertono. Suonano, cantano, ballano.
E hanno lavorato tutto il giorno nei mercati, sotto il sole e tra la polvere. E adesso scacciano la fatica e la malinconia, ballando e ridendo. Ma chi stai osservando con tanto interesse, Rashkash?
Quel ragazzo. Là in mezzo, quello con i riccioli neri e il viso male.
Ah, sì.
È quello lì, se ne sta seduto su quei grandi fagotti. Continua a guardarsi in giro come se avesse paura che qualcuno gli rubi la sua mercanzia. È l'unico che non si diverte, papà.
Sì, anch'io lo stavo osservando. Il giovane avrà 15-16 anni e ha con sé una grossa partita di tappeti. Sì. Probabilmente viene dalla Turchia, ha attraversato il Mar Nero. E adesso, a ogni scalo, cerca di venderli nei mercati. Ah, che ragazzo. Mi ricorda la mia giovinezza. Sì, sì, sai, neanche io ero un po' come lui.
Anche tu viaggiavi con tutti quei tappeti?
Sì, proprio così. Ero sempre in movimento. Treni, battelli a vapore, grandi navi, sempre a comprare e a vendere. Ah, non solo tappeti, qualsiasi cosa. Passando da un posto all'altro, addirittura da un continente all'altro. Anche in America, sai?
In America?
In America, in cerca dell'affare che ti cambia la vita. Più di una volta ho rischiato di morire su quei mari in tempesta. Ma allora, su quei bastimenti, si poteva incontrare anche gente interessante. Magari qualcuno che la vita te la poteva cambiare davvero.
Abituato.
Ma si sente male?
No, non è nulla.
Si vede un accidente.
Che tempo. Oh mio Dio, che tempo.
Sei un ebreo, ragazzo?
Sì. Anche lei?
Anch'io. La tua prima traversata? Vuoi una sigaretta?
Grazie.
Sei molto giovane. Come ti chiami?
Leonid.
Di quale paese sei, ragazzo?
Di Kremenk, Ucraina, signore.
Ci sono stato tanto tempo fa. Ricordo quel villaggio. I maiali neri si rotolavano nella melma e i bambini si divertivano con loro.
Non è molto cambiato.
E così adesso te ne vai? Per sempre?
Oh sì. Sì, per sempre.
E perché andare via adesso? Andarsene aveva senso ai miei tempi.
Oh, signore, cambiano mai le cose per noi. Io sono un ragazzo onesto. Sono uscito di prigione l'altro ieri. Sa perché? Avevo ricevuto l'ordine di spedire dal sud a Mosca un vagone di caramelle alla frutta. Era estate, c'era il grande caldo. E nei vagoni la merce si è sciolta, tutta. Secondo lei era forse colpa mia? Ho fatto 18 mesi di prigione. Ora sono libero e voglio andare in Europa.
Quanti anni hai?
18, signore.
Avevo più o meno la tua età quando sono partito io. È la tua prima traversata. E dove vai?
Per cominciare, Parigi. Ho un cugino sarto a Parigi. Ma appena avrò un po' di denaro, via, a New York, a New York.
Creperai di fame, lo sai?
Ci sono abituato.
Sì, ma laggiù è più dura.
Non importa, passa in fretta.
È questo che credi? Imbecille. Dura anni, molti anni. E dopo non va affatto meglio.
Dopo si diventa ricchi.
Dopo si crepa, soli, come cani, come si è vissuti.
Sta male, signore?
No, il cuore è malato. Non ho più molto tempo.
Il mare si sta calmando. Saremo presto a Costantinopoli. Conosce qualcuno laggiù?
Lascia perdere. Non c'è più tempo. Ascolta, ragazzo, mi devi aiutare.
Sì.
Quando sarai a Parigi, devi andare dal notaio Seton.
Sì.
In Rue Hubert 28. Tieni. Ci sono le mie generalità. Dagli questo biglietto.
Sì.
Gli dirai: il signore è morto. Ripeti.
Seton, il notaio Seton. Il signore è morto.
Sì, gli darai tutto quello che c'è qui, nella mia valigia e nel portafogli.
Ma
digli che faccia tutto al meglio. Per mia figlia, solo per lei. Capito?
Sì.
Poi devi andare da Tübingen. Hai da scrivere?
Sì.
Scrivi allora. Scrivi.
Sì, sì, sì.
John Tübingen.
John
sta
Tübingen.
All'Hotel Continental.
Hotel Continental.
Gli direi che sono morto e che lo prego di sistemare tutto per mia figlia. Che ho fiducia in te.
C'è altro, signore?
No, no, solo questo. Va bene così. Dammi, lo firmo.
Ecco, ce la fa.
Sì, ecco, avrà più valore. Sì, ecco. Adesso tieni il portafogli. Prendi tutto il denaro che c'è dentro. Sono parecchie migliaia di sterline, sai. È tuo. Ma giura di fare tutto.
Sì.
Esattamente.
Sì.
Come ti ho detto. Giura!
Sì, signore, lo giuro.
Giuralo. Giuro. Davanti a Dio, Leonid, che ti è testimone.
Lo giuro davanti a Dio.
Oh. Ah.
Signore! Sarà morto. Non respira più. Il cuore non batte più.
Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della terza puntata: Irene Miroschi, Paola Della Pasqua. Iroshka, Linda Cariddi. Anna Nemirovsky, Annie Graimondi. Leonid Nemirovsky, Antonio Ballerio. Marie Sillitogni. Vecchio mercante, Augusto Di Bono. Giovane mercante, Mario Cei. Marinaio, Matteo Carassini. Speaker, Marco Trovesi. Editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia.